Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Eccoci qui, siamo arrivati a sabato e questo weekend chiude una settimana davvero speciale. È stata la settimana dove molti di noi hanno vissuto la ripartenza, e ripartenza è stata la parola chiave che più ha dominato sui giornali in questi giorni. Anche Obiettivo Salute è ripartito, ci siamo messi ai blocchi di partenza e siamo stati al vostro fianco. E naturalmente la nostra mail, la nostra pagina Facebook, i nostri social sono sempre a vostra disposizione. Restate con noi, restiamo in contatto. E insieme a noi c'è stato già anche Alberto Pellai nell'appuntamento proprio di martedì scorso, e oggi è tornato a trovarci. Alberto Pellai, come sapete, è medico, ricercatore, psicoterapeuta dell'età evolutiva e scrittore. Alberto, ciao.
Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti.
Ci ritroviamo perché questa settimana è uscito tra l'altro il tuo nuovo libro, Mentre la tempesta colpiva forte, che è specificamente pensato proprio per la ripartenza delle famiglie. Siamo pronti noi genitori ad affrontare tutto quello che ci aspetta? Questa tempesta, la tempesta che ci colpiva forte, come dici tu, è definitivamente alle spalle secondo te?
Il momento peggiore è passato. In questo momento siamo in una zona dove il tempo è ancora sospeso, c'è ancora molta incertezza. Abbiamo in qualche modo imparato a capire che cos'è il pericolo e tutti insieme dobbiamo collaborare per proteggere noi, persone fragili, persone vulnerabili, ma in generale per ridare alla nostra comunità non solo l'evitamento di qualcosa che ci spaventa, ma anche la riconquista di qualcosa che è molto necessario per la nostra proprio salute emotiva, anche per i nostri figli, per dare a loro l'idea che il mondo non è un luogo all'interno del quale bisogna avere solo paura o bisogni protettivi, ma è anche un luogo che va esplorato, che ci struttura e che sostiene la crescita.
Alberto, nel tuo libro racconti della sera in cui tua figlia Caterina ha detto a voce alta: papà, ho paura. Una paura che i genitori lo sanno, ha impattato in tanti ragazzi, nei bambini, nei preadolescenti. Poi come sono andate a finire le cose con Caterina e come stanno andando per i nostri figli?
Ma Caterina in realtà ha un po' attraversato tutte le emozioni che tutti noi abbiamo attraversato in questo tempo difficile. Credo che se le prendiamo una per una, l'emozione della paura, come Caterina ci ha riguardato tutti a marzo, eravamo immersi in una paura che sembrava senza sbocco. Abbiamo attraversato l'emozione della rabbia, del senso di impotenza proprio nell'essere anche noi stessi adulti così multitasking, così spalmati su tanti fronti differenti da tenere insieme in questi mesi così difficili. Lo vediamo anche adesso alla ripartenza delle scuole. Siamo ancora pieni di ansia, molti di noi hanno proprio questo bisogno fortissimo di avere garanzie, sono pieni di domande, di dubbi, di incertezze. Ecco, in qualche modo dobbiamo
sospesi.
Farci questa domanda, che è probabilmente la chiave d'accesso poi al poter star bene nei prossimi tempi. Le emozioni stanno ancora controllando il mio modo di vivere e il mio modo di funzionare, perché questo vuol dire che ho un funzionamento davvero un po' bloccato, sono in stallo, sono controllato e quindi non riesco a gestire io, oppure le ho portate al piano alto del mio cervello, cioè adesso le ho attraversate bene, ho una cornice chiara di come mi devo muovere nella vita, perché questo se lo so fare, in qualche modo lo saprò far fare anche ai miei figli, e in questa ripartenza scolastica è davvero importante.
Mi verrebbe da dire che le parole chiave sono stabilità e coraggio. E Alberto, a proposito di questa parola coraggio, così necessaria, ma a volte anche così abusata, vi faccio sentire un breve passaggio del libro di Alberto Pellai, molto evocativo. Lo ascoltiamo insieme e lo commentiamo.
Davanti a te un muro, una sfida, un pericolo inatteso. Qualcosa che mette a nudo la paura che tu hai di te stesso. Un'incertezza antica che non hai mai imparato, ma che qualcuno ti ha insegnato, senza che te ne accorgessi, continua a dirti: non sei capace, non ce la farai mai, scappa. Sei lì, davanti a un bivio. C'è un ignoto che ti spaventa, ma c'è anche un ignoto che ti cerca. Ti urla dentro frasi che non avevi mai sentito prima, che non ti eri mai detto. Tu non mi conosci, ma io ci sono. Sono dentro di te, sono te. Ti allei con quella parte che all'improvviso è comparsa. Era nascosta, ma c'è, ti sta aspettando, ti tende la mano. Puoi fare il grande salto, percepisci che non sarà un salto nel vuoto. Così il muro davanti a te diventa un muretto. La sfida la vinci tu, perché scopri che quel pericolo è un rischio che hai imparato a calcolare e gestire. Poi un'immagine diventa chiara. Quel muro eri tu.
E quel muro eri tu è una frase che colpisce, proprio come un pugno in faccia, mi verrebbe da dire. E questa è una consapevolezza che a volte è necessario proprio acquisire, a volte costruire, anche per fare un passo avanti nella vita. Questo è uno degli insegnamenti che ci ha lasciato questa esperienza.
Sì, nel libro metto proprio un po' questa frase, cioè il coraggio si impara, non è qualcosa che è scritto nel tuo DNA. E per imparare il coraggio bisogna attraversare anche il territorio della paura. È davvero un po' quello che ha fatto Caterina partendo da quella domanda, cioè ha potuto dire che emozione stava provando e insieme quindi abbiamo dovuto attraversarla e venirne fuori. Come ho detto prima, no? Se ne siamo venuti fuori, allora anche la nostra mente ha messo al proprio nei cassetti, proprio al proprio interno, delle competenze che rimangono con noi per sempre. Questa è anche la lezione della resilienza che questa esperienza così dura può mettere nelle nostre vite se noi non la attraversiamo solo con un atteggiamento molto negativo. C'è ancora qualcuno, no, che è in stallo, che dice che fondamentalmente è catastrofista, che riesce solo a dire che ha un peso enorme sulle spalle e non riesce a rialzare lo sguardo. Ecco, le sfide nella vita in qualche modo devono essere attraversate, perché se non ci riusciamo in parte è anche nostra responsabilità, e quindi quel muro sei tu ha proprio dentro questo principio, questo concetto. A volte siamo noi l'ostacolo che blocca la possibilità nostra di venire fuori da un problema.
Alberto, grazie per essere stato con noi. Ricordo il titolo del tuo libro, Mentre la tempesta colpiva forte, un aiuto sicuramente ai genitori che si trovano da riaffrontare una nuova ripartenza. Noi ci sentiamo presto. Alberto, grazie.
Grazie a voi e buon fine settimana a tutti.
Anche a te. Noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa e ritorniamo subito dopo insieme per parlare di lui, del legamento crociato. Ma quanti problemi ci dà? A tra poco.
Obiettivo Salute Weekend.
Mi chiamo Ruben Nosave, io sono un professore argentino, io vengo da Buenos Aires, io insegno in università in Buenos Aires, a una cattedra di sport, e io va dicendo da molto tempo nel mio paese di quello che io penso una missione che si deve avere il coraggio di dire, una voce forte e chiara, scientifica, che si alza e dice il sport fa male. Tutti vuole stare in forma, andare in palestra, se deve avere il coraggio di dire. Il sport fa malissimo. Il sport fa male fisicamente, il sport fa male alla gamba, fa male alla schiena, fa male al cuore, fa male al polmone. Non c'è una parte del corpo che sport non ti fa male.
Ma se il nostro professor argentino Ruben Nosabe avesse ragione, beh, il sospetto viene. Ad esempio, negli ultimi giorni abbiamo letto su tutti i giornali l'incidente di Nicolò Zaniolo, che quest'anno si è rotto per ben due volte il legamento del crociato anteriore. Naturalmente non è il solo, la lista è piuttosto lunga. Sembra anche, dai dati che riportano alcuni studi, che le lesioni dei legamenti siano aumentate in modo così molto significativo. Ne parliamo oggi con il professor Pietro Randelli. Professore, buongiorno.
Buongiorno Nicoletta, buongiorno ascoltatori.
Ordinario in ortopedia e traumatologia presso l'Università degli Studi di Milano e direttore della clinica ortopedica dell'Istituto Gaetano Pini CTO di Milano. Professore, certo che lo sport non fa male, però facendo sport ci si può far male. Legamenti sono delle strutture che possono lesionarsi o rompersi.
Sì, certamente, diciamo che a livello epidemiologico proprio le lesioni legamentose del ginocchio rappresentano realmente una sorta di mini epidemia tra gli sportivi, soprattutto se sono sportivi professionisti, i quali hanno dei carichi di lavoro, e lo vediamo in questi calciatori che realmente dalla fine del lockdown hanno avuto dei carichi di lavoro enormi. Più lo sportivo ha carichi di lavoro intensi e frequenza nelle partite e negli impegni agonistici, più è a rischio di rompere qualche legamento.
Professore, e per chi non è, come noi d'altronde, uno sportivo professionista, quali sono le situazioni, le condizioni che possono mettere in pericolo i legamenti?
Beh, le situazioni favorenti sono sicuramente una scarsa preparazione atletica, quindi il classico caso del weekend warriors, cioè di quella persona che lavora dal lunedì mattina alle 6 al venerdì sera alle 9 senza fare nessuna attività fisica, e il sabato e la domenica si scatena e ne fa di tutti i colori. Ecco, questa persona è una persona che ha una scarsa preparazione atletica e quindi si espone al rischio di avere una lesione. Oppure sportivi semiprofessionisti, amatori che magari anche giocano intensamente al calcio, che non hanno la possibilità di fare la prevenzione dell'atletizzazione, cioè nell'atletizzazione è possibile introdurre dei programmi che sono stati creati dagli scandinavi, che con opportuni esercizi permettono di aumentare la propriocezione e di ridurre del 70% il rischio di lesioni del legamento crociato anteriore.
Per tutti noi l'importante è ricordarsi di svolgere un buon riscaldamento muscolare, insomma non sottovalutare lo stretching.
Sì, direi che lo stretching più globalmente è una preparazione molto accurata, è importantissima. Un'altra cosa che viene sottovalutata ma va introdotta soprattutto nello sportivo, nello sciatore della domenica, è la famosa ginnastica pre-sciistica.
È un tempo
importantissima.
Ecco, un tempo proprio iniziavano i corsi di pre-sciistica.
Eh sì, anche perché...
E si sentiva già l'odore della neve. Vero?
Sì, ma poi oggi abbiamo un'evoluzione dei materiali a livello dello sci, per cui anche lo sciatore amatore raggiunge dei carichi sul ginocchio, delle velocità, dei carichi torsionali, per cui il legamento crociato anteriore è ad altissimo rischio. Le faccio un esempio: tutte le domeniche sere, il lunedì, al Gaetano Pini a Milano, in centro a Milano, noi riceviamo decine di sciatori con lesioni legamentose. Infatti è una delle chirurgie che facciamo con maggiore esperienza e qualità al Gaetano Pini.
Allora, professor Randelli, quali sono le attività sportive che non stressano i legamenti? E in modo particolare quello del crociato anteriore di cui stiamo parlando.
Direi che questa è un'ottima domanda, perché ci sono degli sport un pochino più salutari per il crociato anteriore e i legamenti: la bicicletta, il nuoto, sicuramente altri sport, è molto raro anche nel gioco del golf rompere un crociato anteriore, anche se può avvenire perché c'è comunque una torsione nello swing. Però direi che la bicicletta e il nuoto sono un po' i principi. Se uno ha queste passioni, a livello legamentoso è abbastanza tranquillo.
A posto, può dormire sonni tranquilli. Professor Randelli, si può vivere con il legamento rotto, lesionato, o si deve comunque operare?
Beh, Nicoletta, direi che la risposta è sì. Si può vivere con un legamento crociato anteriore rotto, a patto di non esporre quel ginocchio ha degli sforzi o degli sport che comportino le torsioni, il pivoting lo chiamiamo noi, cioè a dire, se io sono un calciatore e rompo il crociato anteriore non ho intenzione di farmi operare, devo cambiare la mia vita sportiva e orientarmi, come dicevamo, verso la bicicletta e verso il nuoto. Perché se dovessimo giocare invece in uno sport come il calcio, la pallacanestro, la pallavolo, con un crociato anteriore rotto o parzialmente lesionato, ci sono rarissime lesioni parziali, il rischio di fare dei danni sull'articolazione è molto importante. Questi danni sono dei danni cartilaginei, sono dei danni meniscali, che quindi poi condizionano l'articolazione ad avere un rischio di artrosi precoce.
Quindi posso evitare l'operazione a patto che usi il mio ginocchio con la testa?
Assolutamente sì, e mantenendo anche una buona muscolatura. Cioè l'idea di dire, bene, io giocavo a calcio, mi sono rotto il crociato anteriore, adesso non voglio farmi operare ma non faccio più niente, non va bene ugualmente, perché il muscolo quadricipite, che è uno stabilizzatore dinamico importante dell'articolazione, se non è forte a quel punto non riesce a vicariare la stabilità necessaria all'articolazione che non ha più dal crociato anteriore, e quindi anche quello che poi diventa estremamente sedentario senza un crociato anteriore può sviluppare un'instabilità nella vita normale. Quindi un minimo di attività sportiva di mantenimento del quadricipite è fondamentale.
Bene, professor Randelli, ma se la lesione va operata, quale tipo di chirurgia?
Ecco, oggi l'idea di ripararlo, quindi ricongiungere i due monconi del legamento rotto, beh, questo non si fa perché abbiamo visto che sono risultati cattivi. Invece viene ricostruito il legamento crociato anteriore, cioè si prendono dei tendini da altre zone del ginocchio, si introducono in artroscopia, quindi senza aprire l'articolazione, all'interno del ginocchio al posto del vecchio crociato anteriore. E questi tendini subiscono un processo cosiddetto di ligamentizzazione in cui le fibre elastiche si trasformano da fibre tendine in fibre legamentose e ridanno un'anatomia perfettamente normale a quel crociato anteriore, al ginocchio.
Il ginocchio torna nuovo?
Direi che il ginocchio torna abbastanza nuovo.
In quanto tempo?
Allora, oggi i protocolli sono, a differenza di tanti anni fa, estremamente rapidi, quindi dopo un intervento in cui abbiamo ricostruito isolatamente il crociato anteriore senza aver dovuto fare altri lavori nel ginocchio come suturare i menischi o fare trapianti cartilagini o cose del genere, quindi ricostruito il crociato anteriore in 3 settimane camminiamo bene senza stampelle, andiamo in piscina, andiamo in bicicletta, a 3 mesi riprendiamo la corsa, non perché la corsa sia particolarmente salutare, ma perché è la base di tanti sport, e a 5-6 mesi gli sport di contatto, gli sport dove abbiamo appunto quei meccanismi di torsione, di pivoting, che sono tanto rischiosi per il nostro legamento crociato anteriore.
Ma professore, la riabilitazione, il recupero, in che cosa consiste? C'è una ginnastica?
Sì,
ci sono dei trattamenti?
La riabilitazione consiste nel far recuperare la flessione e l'estensione al ginocchio, cioè il ginocchio deve muoversi perfettamente come quell'altro, e poi nel ricreare perfettamente il tono dei muscoli del quadricipite, dell'estensore e di tutti i flessori, e nel ricreare la propriocezione, cioè quel meccanismo con cui noi a livello cerebrale controlliamo a livello di riflessi proprio la stabilità dell'articolazione, ricreare questa propriocezione in maniera efficace. Quindi, se ben fatta, la fisioterapia direi che ridà veramente un ginocchio perfettamente uguale al precedente.
Professor Randelli, si può reintervenire su un legamento ricostruito?
Sì, diciamo che noi attuiamo una chirurgia di revisione oggi, ed è una chirurgia che fortunatamente non è frequentissima, cioè la gran parte dei pazienti che hanno una ricostruzione del crociato anteriore, direi una percentuale sicuramente superiore all'80%, continua a vivere col ginocchio con la prima ricostruzione. Una percentuale variabile tra il 10 e il 20%, a seconda delle varie casistiche, ha necessità di un reintervento. I reinterventi sono più frequenti, di nuovo, in sportivi professionisti che hanno alti carichi funzionali, ma anche in pazienti che sono stati trattati ad esempio con gli innesti tendinei da cadavere. Noi sappiamo che chi viene operato con innesti tendini da cadavere dopo 4-5 anni ha un cedimento di questo innesto, proprio perché un pezzo di un cadavere è messo in un essere umano. Quindi oggi non utilizziamo negli interventi primari i tendini da cadavere, vengono riservati solo a quelli che rompono 3-4 legamenti in un grosso trauma. Quindi oggi i cadaveri ci sono, almeno in Italia, dalla società europea, messi da parte come primi piani. Gli altri legamenti che falliscono di frequente sono i famosi legamenti sintetici, che sono stati molto in uso negli anni 80 e 90, adesso sono caduti in disuso perché sappiamo che falliscono e che rilasciano particelle nell'articolazione che danno poi artrosi.
Professor Randelli, quindi si può reintervenire con queste attenzioni. Io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata.
Grazie Nicoletta e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
Grazie al professor Randelli, grazie a Peter Bescapè in regia alla parte tecnica e a Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi che facciamo? Intanto buon weekend a tutti. Come sempre vi invito alle 12 domani a mangiare insieme a noi alla tavola della bufala in tavola. Vi aspetto, non mancate, una buonissima giornata da Nicoletta.